Beh, i cristiani, se vogliono formare la loro coscienza, hanno bisogno di questa rielaborazione continua delle parole con le quali la fede si dice, no? Sapete che il lavoro attorno alla parola in una comunità è notevole. Le pratiche della parola stanno al centro di ciò che fa la comunità. Stanno al centro perché hanno un servizio da svolgere fondamentale. Proprio nel permettere alla coscienza di noi uomini, le pratiche pastorali della parola di una comunità aiutano la mia coscienza a riconoscere il carattere di fede che giace nella mia vita, nelle cose che incontro. Ecco, queste pratiche della parola hanno due forme. Una è quella del continuo racconto della memoria di Gesù, tenere viva la memoria di Gesù nel racconto. Questa è la Chiesa. Se si smette di raccontare Gesù non c'è più la Chiesa, no? E raccontarlo e annunciarlo come lieta notizia. E questo è il compito che svolge soprattutto la lettura della scrittura, la lettura della Bibbia e la predicazione. E poi però c'è una necessaria ripresa sistematica, riflessione sistematica che avviene nella catechesi. Quindi queste due formule, la predicazione e la catechesi, intendendo la predicazione molto legata all'annuncio e comunque alla scrittura, appunto, sono fondamentali per costituire l'identità di una comunità cristiana e per favorire la formazione della coscienza. Non so, cose scontate, ma ogni volta è bene che le ridiciamo, proprio perché la confusione oggi c'è anche su questo, c'è su tutto, no? Quindi un prete che parla di ste robe, che titolo parla, eccetera, appunto, dare le minime coordinate del tipo di comunicazione che sto facendo, no? E lo strumento della catechesi, almeno da alcuni secoli, è diventato il catechismo, discorso anche questo, e sarebbe interessante fare una catechesi sul catechismo, soprattutto in questo momento in cui è uscito il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è una ripresa del Catechismo della Chiesa Cattolica di 7-8 anni fa, adesso è uscito a domande e risposte, evento secondo me significativo, anche di un'impostazione di Chiesa, evento che meriterebbe molta discussione, secondo me. Perché prende anche una direzione diversa rispetto a tutto il movimento catechistico di questi anni, no? Però, come al solito, siamo talmente confusi anche noi che in realtà escono queste cose, i preti le vanno a comprare a centinaia, se le vendono, dice il best seller dell'anno. No, poi io vorrei vedere chi lo legge e cosa ci tira fuori. Perché, vabbè, comunque, in realtà il catechismo, anche questo recentissimo catechismo, sapete che ha fondamentalmente tre parti, sempre a partire dal Concilio di Trento, ha sempre avuto questi tre grandi capitoli: il credo, la professione di fede, no? Secondo, i sacramenti, la celebrazione della fede, la celebrazione del mistero cristiano, e la morale, la vita in Cristo. Questi sono i tre grandi capitoli del catechismo. In più, questo catechismo, tra l'altro, si è diffuso ed è anche molto accurata questa quarta parte sulla preghiera, il senso della preghiera e poi le formule classiche della preghiera, no? E questa è la parte più accettabile, più interessante, secondo me. Ecco, se tenete presente questo, vedete anche il lavoro che si è fatto in questi anni, anche tra noi, anche noi in questi anni. Ci siamo mossi in diverse direzioni del catechismo e della catechesi. Per esempio, abbiamo proposto una lettura della Bibbia a vari livelli. Abbiamo fatto delle letture corsive di certi testi, abbiamo fatto delle introduzioni alla scrittura, all'interpretazione della scrittura, abbiamo fatto delle monografie, abbiamo curato delle lectio sistematiche della scrittura, eccetera. E abbiamo fatto poi dei percorsi nel credo. Beh, abbiamo fatto, adesso non mi ricordo bene, ma per 3 anni abbiamo fatto il credo, no? Sistematicamente, proprio credo in Dio Padre Onnipotente. E questa era una sintesi di tanti temi teologici, di tanti aspetti particolari del credo che erano stati negli anni presi in considerazione. Abbiamo fatto delle catechesi sulla liturgia e sui sacramenti, ripetutamente, almeno tre percorsi di catechesi in questi anni. E poi ne abbiamo fatti parecchi sulla morale, nell'ambito della quale anche il discorso di quest'anno si colloca. Rispetto alla morale abbiamo fatto sia discorsi un po' di fondo, su cos'è la morale e cos'è la morale cristiana, riflessioni di fondo sulla vita cristiana, e sia poi l'analisi di aspetti particolari della morale cristiana, dalla sessualità, la politica, i problemi di morale civile, il rapporto tra etos, etica e morale, no? Ricordate questi percorsi, confronti con le etiche e con l'etos. E poi ancora abbiamo dato un'attenzione particolare alla storia dei cristiani nella storia degli uomini, e in particolare, un paio d'anni abbiamo fatto proprio tutta la storia dei cristiani, però ci siamo poi fermati più volte, insistentemente, sulla storia recente, visto che la storia recente non solo è la nostra, ma è particolarmente, come si dice, complessa e ha il carattere di una svolta, di un carattere inedito, difficile da leggere, combattuto nelle interpretazioni, come sappiamo, la modernità e la postmodernità. Ecco, ci siamo fermati tante volte a riflettere per cercare di capire alcune categorie della cultura nella quale viviamo e che ci costruisce, che ci offre l'umanità concreta da vivere, no? E in questo, evidentemente, la presenza dei cristiani, a partire dall'evento fondatore del Concilio. E infine, e questo è ovvio soprattutto per una parrocchia, abbiamo anche dato un'attenzione insistita alla pastorale, cioè come si costruisce una comunità cristiana, le diverse attività che fondano una comunità cristiana, e poi in ultimo il progetto pastorale dedicato alla parrocchia dal Sinodo della Chiesa di Bergamo. L'anno scorso abbiamo un po' percorso questo tema. Allora, quest'anno si ritorna su un tema morale, il titolo così che si è dato, Disordine morale nelle nostre società, una ricerca nelle difficoltà etiche dei nostri giorni, tema che evidentemente è sollecitato dal dibattito civile che nelle società europee soprattutto da anni si sta aprendo attorno a dimensioni importanti e difficili della vita umana, attorno a delle grosse questioni morali. Quindi c'è tutto un dibattito, è chiaro, quando si discute sui fondamenti delle nostre responsabilità e dei significati profondi della nostra vita, beh, è chiaro, insomma, che è importante partecipare, capire, no? Anche perché poi da questi dibattiti, sappiamo, derivano e vengono di conseguenza testimoniati poi delle pratiche effettive, perché sappiamo che c'è un rapporto stretto tra le etiche che giustificano certe pratiche e le pratiche, l'ethos, no? Quindi in questo senso questi dibattiti non sono dibattiti a considerare come cose curiose che può fare qualcuno, sono in realtà al centro dell'identità culturale nostra, quindi della nostra identità, quindi della nostra libertà, quindi della nostra fede, per esempio, no? Che la fede non è staccata dalla libertà, la libertà non è staccata dalla cultura o dai modi di vivere, no? E anche per la verità, così mi pareva che in qualche maniera fosse utile tra noi dire qualcosa alla buona su queste cose, anche per i ripetuti interventi dell'autorità ecclesiastica, in Italia in particolare recentemente, a difesa di certi valori di fondo, interventi che suscitano discussione sul piano civile evidentemente, ma direi anche all'interno della Chiesa non tutti avrebbero lo stesso stile di parlare di queste cose, di accostare queste cose. Quindi lo stimolo viene anche da lì, queste discussioni a cui tutti noi partecipiamo a brandelli, no? Attraverso i brandelli di argomentazioni che riusciamo a toccare in articoli di giornale o battute televisive, insomma succede così, no? non è che abbiamo né strumenti né possibilità né tempo, e poi appunto sono effettivamente complessi, è più facile spararli il brandello, voglio dire. Che ecco, queste discussioni ci lasciano una notevole dose di insoddisfazione, nel senso che manchiamo poi di strumenti per ricostruire un po' la logica di questi problemi, di queste argomentazioni. E per questo appunto si intraprende un po' questo piccolo percorso. Dico piccolo perché l'intento non è quello di ribadire su tutti questi temi le, virgolette, verità cristiane. No, non è quello. Non è che non servirebbe, ma non lo facciamo appunto. Si ferma molto prima il discorso, in qualche maniera è di cercare di capire come nel dibattito civile si stiano inserendo degli atteggiamenti pericolosi, effettivamente fragili. Una critica morale profonda nel modo di costruire le etiche, questa è la prospettiva. Noi cristiani diciamo, no, non parlerò mai così, non mi interessa questo punto di vista in questo momento. No. Cioè è come se mi dedicassi asceticamente al cercare di vedere come nella società si sta facendo fatica a costruire la morale, non vado lì già a dirgli allora cos'è la verità, cosa si deve fare, quali sono i valori, no? Quindi è come se tentassi, almeno da parte mia, di apprendere una nuova lingua, anche perché vedrete, nel leggere queste robe qui poi sono saltati fuori alcuni autori che vanno per la maggiore, che io non so neanche che esistono, non so neanche chi sono, invece sono i maîtres à penser, no? Sono che noi non sappiamo neanche perché viviamo in provincia, viviamo poi ecclesiasticamente racchiusi nei nostri discorsini, no? Quindi tanto meno aspettatevi, almeno in questo percorso, che si metta a tema le modalità con cui i cristiani intervengono in questo dibattito civile. Altra considerazione interessante, importante. Molto più semplicemente e previamente cercheremo invece di capire le modalità con cui le etiche di queste società, c'è il tentativo di ragionare che lo scambio sociale produce attorno a certe risposte che bisogna pur dare, quindi risposte che sono sia pratiche ma anche teoriche, vengono anche da qualcuno teorizzate su profonde questioni che vanno a toccare delle dimensioni antropologiche e etiche fondamentali. No, quando dico antropologiche, etiche, chi è un po' che così che parliamo insieme capisce subito, no? Cioè, quelle evidenze di senso che stanno nei legami fondamentali della vita e che quindi propongono le grandi responsabilità, ecco perché antropologiche, etiche, evidenze simboliche, verità che vengono da certi legami che indicano dei significati, delle direzioni alla libertà e alla responsabilità, no? Quindi si stanno alla nostra società in realtà producendo tutta una serie di atteggiamenti pratici, di elaborazioni teoriche, particolarmente confuse, particolarmente, non so se dire pericolose, ma lo dico dal punto di vista dell'uomo, Non sono preoccupato della Chiesa in questo momento, o meglio, sono un uomo di Chiesa che è preoccupato dell'uomo, appunto, no? Come dovrebbe essere del discorso morale della Chiesa. La Chiesa deve essere preoccupata di difendere quello che dice lei, deve essere totalmente a servizio di difendere l'uomo, no? Come è del resto, come è per tutti gli uomini di Chiesa, immagino, ma poi sono le modalità che si possono differenziare. Allora, queste grosse questioni antropologiche, etiche, che si riferiscono, per esempio, alla maniera di nascere o di procreare. C'è il referendum sulla procreazione assistita, è appunto un iceberg. Ma più complessivamente tutti i problemi, appunto, della modalità con cui noi andiamo a fare i figli dell'uomo, no? E e così legato al morire. Se ci riferiamo anche qui come all'iceberg, al problema dell'eutanasia, oppure legati, ultimamente c'è appunto, è arrivata anche da noi questa questione che del resto nelle società moderne gira da tanto tempo, le questioni legate al matrimonio, dalle coppie di fatto ai patti tra omosessuali, eccetera, no? Quindi questi grandi luoghi simbolici della vita, del nascere, morire, sposarsi, da cui derivano i grandi significati, appunto, almeno finora, almeno che qualcuno appunto cambi la specie umana, l'avventura umana, gli di altre connotazioni, come sta succedendo appunto, no? Dico questi grandi incroci di umanità e di senso e di, quindi di responsabilità della libertà e quindi di dovere, se vogliamo chiamare, e in realtà sono scosse queste dimensioni, questi luoghi sono buttati all'aria, no? È come un terremoto della terra antropologica che tiene insieme la convivenza degli uomini. Sono cose grosse, molto grosse. Appunto. E sarebbe strano che appunto noi facciamo la lezione sul libro di Esdra, che pure appunto non è inutile certamente, mentre sta crollando il mondo, voglio dire. Quindi sono cose a cui bisogna in qualche maniera partecipare, anche se fanno paura, anche se si preferisce poi affrontarle in maniera massimalista, no? Di dire non sono neanche a prendere in considerazione. E tuttavia si insinuano e si praticano. Cioè, no. E per alcuni versi sembra che si praticheranno sempre più degli atteggiamenti che vanno in alternativa a certi significati, a certi. Però appunto anche qui vedete come i discorsi, certo si potrebbe fare un paio di prediche su ste robe e risolverla, ma in catechesi se si vuol fare una piccola analisi lenta per capire ste cose non si può precipitare subito a interessarci direttamente a queste questioni precise che magari in parte prenderemo in considerazione dopo. Magari la richiesta di matrimonio degli omosessuali è un discorso interessante, secondo me, di antropologia, molto interessante, no? È una sfida, certamente. E quindi magari appunto alcuni di questi temi potremmo poi analizzarli in se stessi. Però prima si vorrebbe cogliere le difficoltà in cui si trova oggi la morale, lo mettevo sul foglietto di presentazione, cioè le nostre società stanno facendo una grande fatica, e proprio in queste cose di fondo, perché le nostre società, e anche qui c'è tutto un altro capitolo, su cui alcune volte abbiamo toccato su Comunità Redona questi temi, c'è qualcuno che ci aiuta in questo, no? Nell'analizzare il funzionamento delle società democratiche, perché è legato alla società democratica sta crisi qui evidentemente. E però questa analisi di come una società democratica può reggersi, che è un'analisi tipicamente politica, qui non verrà fatta neanche quella. Qui ne faremo un discorso proprio di filosofia morale, di etica, in senso proprio ristretto, molto parziale e anche molto limitato, perché le mie competenze sono pochissime, proprio pochissime. Quindi io lavoro più come in questo caso un parroco che dice ai suoi fedeli: guardate che intravedo anch'io tutto un mondo su cui bisogna aprire gli occhi, quindi se c'è qualcuno che poi ci aiuta a leggere queste robe qui, che ci aiuta a capirle di più, perché ci sono delle questioni grosse in ballo. Quindi l'intenzione è quella. E le nostre società mancano, società democratiche mancano di riferimenti etici solidi e condivisi, proprio riguardo alle grandi decisioni. Si assiste a una specie di disordine morale, che noi cogliamo, per esempio, in maniera evidente, nella proclamazione di leggi, perché poi si arriva al dunque lì, no? Quando si fa una legge, e la Chiesa dice no, non si può fare quella roba lì, perché è contro la vita, no? E però la facciamo, la legge, in queste società democratiche, se siamo un po' più liberi dalla Chiesa, facciamo anche volentieri. Ma appunto la questione, al di là di quel che dice la Chiesa, è che noi assistiamo in realtà a proclamazioni di leggi che, interpretando il costume, perché la legge si formula rispetto al costume, rispetto ai fatti, rispetto ai comportamenti, no? E quindi non è solo questione di cattivi legislatori, è questione proprio anche di comportamenti equivoci, di comportamenti strani in queste società. Allora, proclamando leggi che vogliono interpretare il costume, prendono decisioni discutibili e addirittura pericolose per alcuni versi. No? Questo, tra l'altro, lascia gli individui senza norme per orientare la loro vita, perché è vero anche questo, insomma, le leggi e i costumi soprattutto sono importanti per insegnarci a vivere. Insomma. Se i costumi si confondono troppo e resta un individualismo esasperato, cioè uno non sa più, appunto, non sa più cosa si può fare, cosa si deve fare, cosa è bene, cosa è male, perché poi lo impariamo così, a vicenda, nello scambio, no? Mica. In realtà, questa è un po' l'ipotesi da cui partiremo. In realtà, più che un'assenza di riferimenti in queste società moderne, si instaura in realtà un nuovo ordine morale. Cioè c'è una logica morale che è di tipo libertario e utilitaristico. Vedremo poi, che adesso tanti esempi, cosa vuol dire, no? Questo ordine morale nuovo, di tipo libertario e utilitaristico, si manifesta in molte decisioni recenti anche del legislatore in materia di costumi. Ma ci sono anche, noi cercheremo anche in qualche maniera, anche se poi non ci fermeremo tanto a fare filosofia appunto, ma ci sono anche dei teorici che danno a quest'ordine morale libertario e utilitaristico un assetto teorico, delle giustificazioni intellettuali, no? Dei fondamenti di ragione, di interpretazione, anche se l'uomo è così. Per esempio, il riferimento alla dignità della persona, che vedremo è proclamato da tutte queste società moderne come il valore supremo, no? Il valore della persona. Sembra fare l'unanimità dei nostri contemporanei. È il fondamento del nuovo ordine morale libertario. E tuttavia sembra che sotto questa parola della dignità della persona ci sia in realtà una specie di disprezzo degli uomini concreti. E quindi dibattito poi teorico un po' più di fondo a cui chiuderemo un po' questo del personalismo, dell'idea di persona. Ci si può chiedere se un personalismo di facciata in realtà non serve a coprire un feroce individualismo. Per esempio, siamo consapevoli noi delle nuove forme di disprezzo dell'uomo? Quest'estate, sì, con due o tre persone si sta, da anni c'è un certo interesse per le forme dell'arte. Per la verità noi molto clericalmente ce ne interessiamo, soprattutto si sta preparando anche un convegno, no? Ce ne interessiamo per la prospettiva per la quale l'arte moderna potrebbe diventare in qualche maniera compagna dell'espressione della fede, quindi potrebbe entrare nelle chiese, per esempio, nella liturgia, no? E all'interno così di questi sguardi molto dilettantistici che noi diamo alle cose, quest'estate si è andati a guardare un po' anche alcune espressioni dell'arte, proprio la più recente. E il nostro parere era per alcuni versi assolutamente sconsolato, pessimista. No, quest'arte qui non possiamo portarla nelle chiese, si può dialogare. No. Dopo ci pensi un po' e sai, ti viene il dubbio di dire perché noi vogliamo lenire la provocazione di quest'arte e quindi comunque far finta nelle nostre chiese che siamo ancora tutti bravini, educati, puliti? O questi qui ti sbattono in faccia qualcosa che tu vuoi negare? Cioè questi coltivano il torbido e sono tra quelli che stanno appunto abbassando l'idea di uomo, o stanno denunciando in qualche maniera un abbassamento che viene fatto dell'idea di uomo, della dignità di uomo appunto? È interessante questo, no? Perché noi solitamente diciamo che gli artisti sono i testimoni geniali dei fenomeni sociali, no? Si dice sempre anticipano, poi appunto io metto molti dubbi, nel senso tante volte semplicemente ripetono, calcano o sono dei complessati rispetto. Però appunto, lo so, prendiamo probabilmente uno dei più grandi e uno coi quali noi ancora ci arriviamo a ammirarlo, a guardarlo, a dire che è bravo, no? Perché dopo lì invece cominciamo a dire ma no, questo qui ci prendono in giro, questo è schifo, questo è porcheria, no? Prendiamo appunto, che lo conosciamo tutti, no? Bacon, almeno sui libri l'abbiamo visto. Tra l'altro ci sarebbero tanti agganci anche, vabbè, con... Se avete presente Bacon, appunto, è una sorta di enciclopedia di altissimo livello, tra l'altro, quindi di questo trattamento impietoso, schifoso del volto umano. No? I suoi quadri dipingono sempre delle creature schiacciate, polverizzate, triturate, rovesciate, corpi aspirati quasi dal water, appunto, come dei rifiuti rivoltanti, no? Un'umanità appunto senza apparenza umana. Se avete presente Grünewald, avete presente certe rappresentazioni del servo sofferente o di certi cristi del XIV secolo, no? Questi quadri scombussolano una visione rassicurante della nostra umanità e ci rimandano immagini che fanno pensare molte volte a quei volti dei prigionieri dei campi di concentramento. E quindi la domanda che ti fai è questa, no? Una pittura di questo tipo denuncia l'inumanità degli uomini, cioè denuncia ciò che noi siamo capaci di infliggere all'umanità dell'uomo, o è una forma morbosa e nichilista di compiacenza per questa disumanizzazione dell'uomo? Se questi artisti nella loro ambiguità ci rimandassero un'immagine che noi ignoriamo o non vogliamo vedere, cioè quando noi, non so, eravamo a Nizza in quel museo, se avete presente, in Plaza Massena, dove ci sono le fontane, appena dietro, perché tra l'altro succede che questi grandi palazzi, ormai le cattedrali sono questi musei di arte, no? E poi vai dentro in queste robe di miliardi, con un sacco di persone che lavorano, con i ristoranti, no? Vai dentro e poi trovi dentro queste schifate, no? C'era dentro la pop art americana, no? Proprio, no? E la conclusione era dire, ma qui è come andare in un campo di guerra, finita la guerra si fa un giro, si tirano su le lattine schiacciate, i fili di ferro, le braghe rotte, le scarponi, le scarpe, no? Tutte le sozzerie che restano quando l'uomo è morto, capito, no? E allora appunto la domanda te la poni, insomma. Se questi artisti distruggessero l'idea invece che la modernità in maniera compiacente mantiene e addirittura esalta, di un'umanità che finalmente è arrivata a se stessa, onorata da tutte le parti, che è uscita dal passato oscurantista, perché l'uomo moderno, appunto. Se sta roba qui fosse una presa in giro solenne. Ovviamente la tentazione qual è? È quella nostra di dire, ma questi qui sono dei complessati loro, il mondo non è questo, io penso a mia sorella, penso alla gente che conosco, no? Non sono così, voglio dire. No? Appunto la tentazione di negare questi eccessi e di vedervi una specie di sistematica rabbia, non so come dire, no? Di risentimento. E difatti è vero questo, che una prospettiva così risentita, così brutta, così abbrutita, può nascondere tutto ciò che invece le nostre società ci apportano di comfort, di sostegno all'umanità. Perché, a meno di essere ingiusti, bisogna rendere omaggio alla società attuale per le sue realizzazioni gigantesche a favore di tutti, compresi anche i poveri. Bisogna ammetterlo, che noi eravamo poveri. Globalmente, lo sappiamo, ma è bene ripeterlo, mai alcuna società ha portato tanti benefici materiali ai suoi membri come la nostra. La moltiplicazione di beni accessibili, protezioni di ogni tipo, per esempio a livello di casa, confortevole, acqua corrente, riscaldamento, pulizia, refrigerazione, cucina. Mai nessuna società ha favorito tanto, per esempio, la durata della vita. È mai stata così lunga la vita degli uomini grazie ai progressi dell'igiene, della medicina, della chirurgia. Noi scappiamo a un sacco di malattie o di accidenti che un tempo erano fatali. Pensate alla maternità, appunto, alla mortalità infantile, per dirne una, no? Noi disponiamo di mezzi enormi, inauditi, per accedere alla cultura, con un sistema di educazione che è aperto a tutti, ma anche con una disponibilità enorme di libri, di dischi, di audiovisuali, di internet, di biblioteche, di mediateche, di cinema, di teatri, di concerti, dello sport. Mai forse la vita umana è stata tanto, come si dice, onorata, rispettata e favorita, no? È stato reso possibile il suo espandersi, il suo realizzarsi in mille modi. Non solo, ma bisognerebbe sottolineare anche subito il fatto che le nostre società dichiarano il rispetto della persona. Di principio, la dignità della persona umana è iscritta nelle nostre costituzioni e in moltissime convenzioni internazionali, non solo come un appello astratto e vuoto, ma con reali possibilità per tutti i cittadini di esigere il rispetto di questo principio e quindi la possibilità di fare appello ai tribunali se questo principio non viene mantenuto, no? O pensate a tutte le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, che ormai costituiscono un riferimento fermo, stabile. Quale società del passato si è legata così, con mille convenzioni, per rispettare la persona e eliminare ogni forma di disprezzo? Pensate alle campagne umanitarie. Il paradosso più scandaloso probabilmente sta nel fatto che sotto queste realtà di prosperità e sotto le affermazioni più solenni dei diritti e dei principi morali, si nascondono nuove forme di disprezzo. E sono tanto più perverse quanto sono per alcuni versi l'espressione di alcuni valori forti di questa mentalità, di questo costume, di queste dichiarazioni anche. Fate che non parlo, perché sarebbe facilissimo, no? Cioè, non parlo evidentemente del fatto di lasciar morire un sacco di gente, del fatto di torturarne un sacco. Non parlo del disprezzo delle persone di cui la televisione ci dà testimonianza ogni giorno, banalizzando l'uomo, la sessualità, tutto, la religione. Non parlo di queste cose qui che sono evidenti. E parlo di cose molto più alte, molto più sottili, no? Molto più profonde. Proviamo a fare un paio di esempi di questo antiumanesimo. La prosperità di cui si dava appunto qualche indice adesso, incontestabilmente è un beneficio di cui noi godiamo, ma se ci pensiamo, essa si sviluppa solo sulla base di un principio radicale, che è lo scambio di tutto. Cioè, in realtà avviene sulla base di un largo scambio dei beni e dei servizi, in una specie di interscambiabilità totale delle cose e degli esseri, in una circolazione gigantesca, di cui è simbolo appunto quasi non più governabile lo scambio della moneta, no? Le reti finanziarie soprattutto, che stanno governando in realtà l'economia, no? Ora, tutto questo suppone il fatto che noi troviamo delle nuove forme di sapere, di saper fare, scienza, tecnica, no? Il libero scambio è il nostro riferimento tacito, ma questo scambismo generalizzato ha come contropartita che tutto, può essere scambiato. Tutto ha un prezzo e un costo che si può pesare, che si può prezzare, stimare appunto. E niente sfugge veramente a questa ponderazione. Quando si dice il primato mostruoso dell'economico, si dice sta roba qui, libertarismo, è una posizione filosofica che viene da un liberismo che sì, economicamente ha le sue regole e i suoi effetti, in realtà è una visione dell'uomo. E questo ha tradotto e impone in qualche maniera l'idea forte di un'uguaglianza fondamentale tra le persone e le cose, nel nome della quale lo scambio è possibile, senza nessun limite, no? Ma di un'uguaglianza tale che ogni cosa vale quanto un'altra, cioè non possiede in se stessa una differenza, un valore intrinseco che non è misurabile. Cioè, noi arriviamo in questa cultura a pensare che non c'è niente di inaccessibile, cioè, si può comprare tutto. Tutto. Che noi possiamo aspirare a ogni bene, a ogni realizzazione, sia medica che scientifica, che non c'è limite alla nostra appropriazione personale. Guardate che sta dietro poi tutto il ragionamento di ma chi ferma la tecnica, appunto, no? Se si può arrivare. Il mondo è a nostra disposizione. E niente di principio può sfuggire alla nostra presa, dunque allo scambio. Questo significa in concreto che niente ha un valore incondizionato. Niente sfugge all'apprezzamento economico e finanziario, no? È come se noi fossimo in una società biodegradabile, dove tutto perde un po' alla volta la sua densità, no? Mantiene la superficie di scambio, hai capito? Sotto non c'è niente. Ora voi sapete che un principio fondamentale della morale, che ha formulato Kant, il grande Kant, che tornerà tante volte in questi discorsi, no? Che l'uomo non è mai possibile trattare l'uomo come mezzo, ma sempre come fine, vuol dire questo, no? Lo scambio va da sé tra cose che hanno un prezzo, ma non lo è più riguardo alla persona, che avendo una dignità che chiede rispetto, merita di essere considerata come sacra, appunto. Il sacro non può entrare nel commercio come un prodotto di consumo, oppure perde la sua qualità di sacro, diventa un prodotto di consumo. La sua presenza postula che ci sono dei limiti che circoscrivono qualcosa che è intoccabile, che non è strumentalizzabile, no? Ora, questa ideologia del libero scambio di tutto si tende a estendersi molto al di là della sfera economica, come si dice, no, ma queste sono regole economiche, mercato, basta, no? Quindi questa ideologia del libero scambio va molto al di là della sfera economica o puramente scientifica, di tecnica. Vi faccio due esempi, il campo del lavoro e il campo della famiglia. No. Nel campo del lavoro, dove non si teme per niente di licenziare una persona col pretesto che non è più utile, che non è più abbastanza utile ai circuiti nei quali è inserita e che si può scambiarla con un altro più giovane, più dotato, più performante, no? E quello o quella che ha messo le sue competenze per molti anni in una tale impresa è scattato come si dice, come si chiama quello che ritira la base? Come un rifiuto, appunto, come i rifiuti, che si possono gettare, appunto. Questa concezione utilitaristica, individualistica utilitaristica, appunto, e dello scambio, no? La si vede penetrare fin nelle relazioni tra l'uomo e la donna nella coppia. Se ne parla con i fidanzati, no? Un conto è il concetto di alleanza e un conto è il concetto di contratto. Contratto è condizionale, finché è utile. Finché mi va. Poi se trovo qualcosa di meglio, o questo è troppo pesante rispetto a qualcosa di più leggero, cambiamo, no? Finché lo scambio affettivo perdura, tutto va bene, ma quando l'utilità di un tale scambio è contestabile, perché non cambiare il partner per un altro, no? Però vedete anche qui, vedete, no, ma restiamo amici, ciascuno è libero di rifare la sua vita, no? E intanto si sta zitti appunto sulla distruzione morale di queste robe qui, sulla distruzione di umanità e poi sulle sofferenze appunto che in realtà dolorose che un tanto scambismo poi provoca su chi fa così e sui figli, eccetera, cose che capiamo, insomma non c'è bisogno di calcare la mano, no? Una nuova forma di disprezzo dell'umanità in nome di un valore altissimo, la libertà. Ognuno è libero, no? Libertarismo, però